Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
È un segno dell'Europa che ha resistito nella sua storia a ben altri catastrofi che un fuoco di un tetto. Però noi siamo scoperti, siamo deboli, siamo fragili e allora ecco che subito ci precipitiamo per mascherare questa nostra debolezza e ripristinare immediatamente la realtà esistente per tranquillizzare, diciamo, le nostre coscienze, forse che erano delle cattive coscienze.
L'incendio di Notre Dame, le riflessioni di Mario Botta. Ben ritrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti. Buona Pasqua.
Un saluto e buona Pasqua anche da parte di Paolo Tognina. Sì, Luisa, l'incendio di lunedì sera ci ha spinto a interrogarci sul significato di quanto è successo. E in attesa di ritrovare Mario Botta tra qualche minuto, iniziamo da Berna, dove la collega Corinne Zaug ha seguito le celebrazioni per i primi 50 anni della campagna ecumenica di sacrificio quaresimale e pane per tutti.
Migliaia le persone che hanno accolto l'invito e che dopo il culto presso la Heiliggeistkirche si sono fermati a condividere un momento di festa, un simbolico piatto di minestra cucinato per l'occasione dallo chef stellato Mirko Buri, famoso per la sua cucina antisprechi. Ascoltiamo il servizio.
Sin dal mattino c'era aria di festa nei vicoli e sulla piazza davanti alla Heiliggeistkirche appena fuori dalla stazione di Berna. L'occasione, la festa per i 50 anni della collaborazione ecumenica di sacrificio quaresimale e pane per tutti. Le due associazioni, l'una cattolica, l'altra protestante, da mezzo secolo ormai riflettono e agiscono perché nel mondo nessuno debba più patire la fame e tutti possano vivere in piena dignità. Nel corso di un participato culto animato dal coro delle nazioni che sentite in sottofondo col brano Assalam, che in arabo significa la pace sia con te, in tanti hanno preso la parola per esprimere sentimenti di gratitudine, condividere ricordi, raccontare di progetti che si sono concretizzati. Tra loro anche il vescovo di Basilea, Felix Kmür, in veste di presidente della Conferenza dei Vescovi Svizzeri.
Mi stava a cuore di ringraziare prima tutti quelli che sono immersi, che hanno lavorato durante i 50 anni e lavorano ancora. Secondo, io sono grato perché questa compagnia forma una rete tra cristiani, tra uomini e non solo in Svizzera ma attraverso il mondo. È bello di vivere in una rete di solidarietà. E terzo punto, sono grato perché noi ci implichiamo nella politica dello sviluppo e il mondo, la politica e la società ne ha bisogno.
Quest'anno la campagna ecumenica è stata dedicata alle donne che nel sud come nel nord del mondo sono alla base dei grandi e dei piccoli cambiamenti. Una scelta avvertita come urgente da Bernd Nilles, direttore di Sacrificio Quaresimale.
Ich war so froh, als wir diese Entscheidung gefällt haben.
Ero così contento quando abbiamo preso la decisione di scegliere 50 donne forti da mettere per una volta al centro. Tutte le volte che sono in Africa, in Asia, in America Latina, incontro queste donne forti e mai che arrivino sulle prime pagine dei giornali. E credo che questa volta siamo riusciti a dare un volto a queste donne. Era davvero urgente farlo.
La rievocazione di alcune tra le campagne più significative di questi 50 anni è stata affidata anch'essa a delle donne. donne svizzere impegnate a diverso titolo nella Chiesa e nelle politiche di sviluppo. La teologa Susanne Schneeberger delle Chiese riformate di Berna, Giura e Soletta ha scelto la campagna del 1994 dal titolo «Donne che danno forma al mondo», perché ha segnato un importante cambiamento in quanto...
Si è smesso di considerare le donne solo come vittime e si è cominciato a guardare a loro come a delle protagoniste, a considerarle soggetti che agiscono, si lasciano coinvolgere, si impegnano per la giustizia, la solidarietà e la vita, una buona vita per tutti.
E la teologa bernese ha citato anche delle cifre.
Nell'Africa subsahariana le donne che lavorano in campagna rappresentano l'80%, producono il 70% del cibo, ma ricevono solo il 5% degli aiuti. Oggi le cose sono un po' diverse, anche se l'ingiustizia strutturale continua a rimanere un tema, anche qui in Svizzera. Basti pensare alla disuguaglianza salariale tra uomini e donne, che fa sì che le donne guadagnino un 20% circa in meno dei loro colleghi uomini. Ci stiamo muovendo con tutte le nostre forze perché queste ingiustizie possano cambiare.
La consigliera nazionale dei Verdi, Maya Graf di Basilea, ha invece ricordato come già nel 1989 la campagna si fosse occupata del cambiamento climatico e dei pericoli che questo portava con sé, concludendo che il tempo ormai stringe.
Questo è anche il titolo di un libro di Carl Friedrich von Weizsäcker, un filosofo e fisico atomico che negli anni Ottanta si era preoccupato molto per la salute del nostro pianeta e del potere di distruzione insito nell'uomo moderno. Già allora von Weizsäcker diceva che il tempo si è fatto corto e che dobbiamo tutti insieme combattere per la giustizia, la pace e soprattutto per la conservazione del creato. Penso a oggi, che cosa è cambiato in questi 30 anni? Il cambiamento climatico è arrivato, abbiamo agito visto che già allora sapevamo. I giovani sono scesi in strada e ci dicono no, non avete fatto abbastanza, il futuro è nostro e voi ce lo state uccidendo. Questo è anche il mio messaggio, la grande responsabilità che portiamo non solo come chiese, ma anche come singole persone e naturalmente come politici. Il tempo sta veramente stringendo.
Monica Schmidt è responsabile della parrocchia cattolica di Zurigo di Ilnau e Fretikon. La sua scelta è caduta sulla campagna del 2004, dedicata alla sicurezza alimentare.
Che significa creare condizioni di vita sicure per tutti. C'era allora uno slogan che mi aveva colpita. I piccoli miracoli quotidiani li dobbiamo compiere noi. Non dobbiamo attenderceli dal cielo. Sono sfide a cui dobbiamo cercare di rispondere noi uomini. In quell'anno il drappo quaresimale era stato realizzato da delle donne brasiliane che si trovavano in carcere per aver fatto le corriere della droga. Ad averle spinte a farlo era stata la disperazione per non avere nulla da dar da mangiare alle loro famiglie. Non ho mai più dimenticato questa storia e il fatto che il Signore ha bisogno di noi per compiere questi piccoli miracoli.
Si è fatto mezzogiorno, il culto è finito, la gente si riversa sulla piazza della stazione dove è stata innalzata una tenda dal cui interno si sprigiona un profumo allettante. Entriamo, la musica cambia. Dietro ai pentoloni fumanti scorgiamo Mirko Buri, giovane chef stellato per aver lavorato in alcuni dei migliori alberghi svizzeri e oltreoceano. Non è casuale la sua presenza qui oggi alla festa della campagna ecumenica. Mirko Buri infatti deve molto della sua fama alla sua cucina senza sprechi, a scarto zero. Provo a chiedergli la ricetta della zuppa di carote che sta scodellando per gli oltre 1400 ospiti, ma lui non si sbottona più di quel tanto.
Zwiebeln, Knoblauch und Hauptsache Rüebli. Das ist alles nett.
Chi è interessato la può trovare sul sito di Sacrificio Quaresimale.
È delicioso la soup. Delicioso.
Sehr fein, finde ich. Finde ich so super.
Warm. Ja, sehr gut.
Super.
Un compleanno è sempre anche un'occasione per fermarsi, per riflettere, sospesi tra un passato già esplorato e un futuro ancora da percorrere. Chiediamo a Bernd Nilles, direttore di Sacrificio Quaresimale, e a Bernard Dupasquier di Pane per Tutti, che cosa li tocchi maggiormente in questo loro lavoro tanto vicino a una missione.
Mich bewegt vor allen Dingen dieser Mut, Themen auch anzusprechen, wenn noch keiner drüber sprechen will.
Mi tocca il coraggio di affrontare temi di cui nessuno vuole parlare. Abbiamo tirato fuori il tema della violazione dei diritti umani da parte delle aziende, quando tutti parlavano solo di progresso e di crescita economica. Abbiamo chiesto l'azzeramento del debito dei paesi più poveri, quando tutti pensavano solo a realizzare profitti. Credo che dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo continuare a portare alla luce quei temi di cui nessuno vuole dire.
Bernard Dupasquier, a chi vanno invece i suoi pensieri in questa giornata di festa?
Sento soprattutto una grande riconoscenza per tutto quello che è stato fatto in questi 50 anni. Sono al contempo fiero e preoccupato nel vedere che la questione del clima, tematizzata da noi già 30 anni fa, resta oggi al centro dell'attualità.
Piano piano la gente lascia la tenda, la musica scende di decibel, la piazza della stazione torna ad essere luogo di passaggio, crocevia tra chi parte e chi arriva. Incontriamo Gottfried Locher, presidente delle chiese protestanti della Svizzera. Con lui tentiamo una prima riflessione su questa giornata di festa per i 50 anni della campagna ecumenica.
È una giornata di gioia. La campagna ecumenica è la più importante iniziativa ecumenica che io conosca in Svizzera. Oggi compie 50 anni e significa che siamo riusciti a superare tutte le barriere confessionali per fare qualcosa di bello insieme che oggi ha mosso tantissima gente in Svizzera, ma anche in tutti i paesi dove ci sono dei progetti. E non posso negare che sono anche fiero che le nostre chiese facciano tutto questo insieme.
Lo scorso anno la campagna ecumenica aveva proposto invece di un tema una riflessione che riguardava il cambiamento, la necessità, l'urgenza di cambiare. C'era stata anche una bellissima giornata con molti stimoli e workshop proprio qui a Berna. Crede che il messaggio sia passato?
Direi sì e no. C'è sempre bisogno che la campagna ecumenica controlli che rimaniamo svegli, che posiamo lo sguardo laddove va posato, che agiamo. La tentazione di girare la testa altrove, di divertirci semplicemente in compagnia, è sempre in agguato. Per cui ci vuole qualcuno che continui a tenerci svegli e a dire: ci sono ingiustizie, sopraffazioni. Dobbiamo tenere gli occhi aperti e fare qualcosa.
E a lei, signor Locher, che cosa è piaciuto di più della giornata di oggi?
Il fatto che siamo riusciti a tenere insieme la fede e l'agire. Oggi abbiamo celebrato un culto qui a Berna, pensando nello stesso momento anche a tutti quelli che oggi non stanno bene, che hanno bisogno di aiuto. Il fatto che la nostra fede non è qualcosa che appartiene solo a noi, ma che la mettiamo in comune con tante altre persone. Resto sempre colpito durante i miei viaggi quando vedo realtà economicamente molto peggiori delle nostre, ma con una fede forte. Questo mi fa dire che dobbiamo stare tutti insieme, quelli che possono aiutare attraverso i soldi e quelli che lo fanno attraverso la fede. Facciamo tutti parte della grande famiglia cristiana.
Thank you. Finora non ne abbiamo ancora parlato, ma sono tre le associazioni che partecipano alla campagna ecumenica. Accanto a Sacrificio Quaresimale, organizzazione cattolica, e Pane per Tutti, organizzazione protestante, ce n'è anche una terza, Essere Solidali, entrata a farne parte dopo e che a Berna era rappresentata da Nussu Toutangi, prete cattolico cristiano del canton di Neuchâtel.
Et nous aussi, nous avons déjà célébré notre jubilé de 20 ans de collaboration il y a 3 ans, si je ne me trompe pas.
Da una collaborazione consolidata negli anni ad una nuova. E infatti di questi giorni la notizia che l'Entraide Protestante Suisse, Les Pères per i francofoni, o la HEX per coloro a cui è più familiare l'acronimo tedesco, si unirà a Pane per Tutti. Bernard Dupasquier, direttore di Pane per Tutti, ci ha detto che la fusione si concretizzerà nel 2021 e che le motivazioni sono da ricercare nel fatto che
i mandati di queste due organizzazioni sono complementari. L'Entraide protestante lavora nei settori della cooperazione e dello sviluppo nei paesi del sud e noi di Pane per Tutti lavoriamo nella politica di sviluppo nei paesi del nord. C'è dunque un filo rosso che percorre il lavoro delle due organizzazioni e quindi fa senso per noi riunirci, anche fisicamente, sotto un medesimo tetto.
E concludiamo la cronaca di questa ricca giornata di incontri, scambi, ricordi, dando la parola a Bembet Madrid, da 13 anni coordinatrice di Sacrificio Quaresimale nelle Filippine e ospite della campagna ecumenica di quest'anno, che ci ricorda che la strada è ancora lunga e che molto ancora deve essere fatto, a partire dall'urgenza di coinvolgere anche le multinazionali svizzere in una politica responsabile.
So that Swiss multinationals will also take responsibility.
E torniamo, come annunciato all'inizio, all'incendio che ha devastato lunedì il tetto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Nelle ore immediatamente successive, un vero e proprio abbraccio di tutte le confessioni e le religioni si è stretto intorno a Parigi. I responsabili religiosi si sono recati in delegazione fraterna presso la cattedrale per manifestare la loro solidarietà.
Don Italo Molinaro ha intervistato l'architetto Mario Botta, fondatore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. A Parigi, nelle ore immediatamente successive all'incendio, si è raccolto un popolo di ogni religione per una notte di canti e preghiere.
Passato qualche giorno, assieme alle braci, anche le emozioni per Notre Dame si stanno un po' raffreddando e lo sguardo va ormai già al dopo, al restauro, e va anche in profondità, dentro, per capire i motivi del legame senza frontiere alla cattedrale simbolo di Parigi, della Francia e sicuramente anche uno dei simboli dell'identità europea. Buongiorno Mario Botta.
Buongiorno.
Ricostruire Notre Dame, ricostruire una parte della scala, le cattedrali e i centri storici durante la Seconda Guerra Mondiale distrutti appunto dai bombardamenti, siamo la prima generazione al mondo che ricostruisce come prima questo mito. Perché?
Perché siamo una società fondamentalmente debole, che non ha dei propri valori da affermare e quindi ricorre ai valori che conosceva nel passato. Cioè, io credo che una società forte di valori promuoverebbe i propri valori, anzi le società del passato addirittura le sostituivano anche in maniera disinvolta. Noi abbiamo questo atteggiamento perché la nostra cultura è una cultura fragile e di fatto riconosciamo indirettamente la superiorità dei valori preesistenti, quindi nel momento in cui scompaiono, ecco che ci affrettiamo a rincorrerli come dei colpi di coda, un po' con cattiva coscienza andiamo a recuperarli.
E che cosa significa, secondo lei, oggi ricostruire Notre Dame?
Ricostruire è un atto di progetto. Non si può semplicemente aggiustare delle parti come se fossero autentiche, come se fossero vere. E lì è il grande equivoco delle moltissime istituzioni di conservazione che in realtà sono delle istituzioni di reazione alla capacità del nostro essere oggi, della società contemporanea, di offrire altri valori in sostituzione di quelle precedenti. E allora c'è questo equivoco del dov'era com'era, che accontenta tutti immediatamente, mentre invece, secondo me, il dov'era com'era in taluni casi estremi può essere legittimo, ma se sorretto da un pensiero, altrimenti è un falso storico.
Una provocazione: lei ha rinnovato Mogno dopo la valanga. Come si potrebbe rinnovare Notre Dame?
Notre Dame ha assunto, anche per le carenze strutturali della cultura del moderno, una serie di valori identitari per l'Europa intera. Questo fuoco in parte ha bruciato il tetto di Notre Dame, ma in parte ha bruciato anche parte delle nostre coscienze. Notre Dame la riconosciamo come archetipo delle cattedrali, la riconosciamo per la sua forza di topos, fondatore della città stessa, la riconosciamo come il capostipite di una cultura cristiana occidentale.
Allora ricostruire Notre Dame, Mario Botta, significa avviare un grande progetto di raccolta fondi presso prestigiose ditte internazionali, chiamare a raccolta tutti gli esperti per ricostruire com'era, dov'era, o significa qualche cosa d'altro?
La responsabilità non è quella dell'architetto, la responsabilità è della collettività e delle forze culturali che possono agire in questo contesto. Sono meravigliosamente stupito dell'eco che una cattedrale praticamente dimenticata dai media del mondo, improvvisamente ci è voluto un grande incendio per rimetterla al suo posto. Questi sono i grandi squilibri della società dei consumi e della globalizzazione, dove improvvisamente quello che fino a ieri non veniva degnato di uno sguardo, poi dopo viene esaltato come forma invece identitaria per un'intera collettività, per un'intera, in questo caso, l'Europa intera.
Cosa significa allora conservare un patrimonio, Mario Botta? Vuol dire musealizzarlo, arricchirlo di qualche gadget tecnologico o aprirlo ad altri orizzonti?
Conservare è un dovere nella misura in cui la conservazione è l'attore di nuove proposte, di nuovi significati, di nuove interpretazioni che possono essere date. E allora da questo punto di vista anche le testimonianze più arcaiche hanno qualcosa da dire di valori concreti anche alla cultura del presente. E Notre Dame è una di queste realtà per la sua forza iconica, ma anche per la sua grande stratificazione storica che la pone come un risultato di una trasformazione che ha visto partecipare numerose collettività che noi non possiamo giudicare nel bene e nel male con uno sguardo o con una decisione. Richiede molta prudenza, ma è inevitabile che lascerà il segno, lascerà una traccia anche della nostra interpretazione.
E vedremo quindi come sarà pensata e come sarà vissuta la ricostruzione di Notre Dame, se sarà solo un'operazione nostalgia in mano a facoltosi sponsor o se diventerà un'occasione per qualcosa di più profondo.
E prima di chiudere questa puntata segnaliamo alcuni appuntamenti. Un culto evangelico di Pasqua va in onda oggi alle 10 su RSI La 1, trasmesso dalla Martinskirche di Coira. Il culto sarà presieduto dal pastore Erich Wies e accompagnato all'organo dal maestro Stefan Thomas. Ci saranno inoltre gli interventi dello Jodel Club Calanda, diretto da Cristina Battaglia, e di un quartetto di ottoni che suonerà dall'alto del campanile.
E alle 11 su RSI La 1 la messa in Eurovisione trasmessa da BN presso la Chiesa del Cristo Re. Il commento in italiano è a cura di Chiara Gerosa.
Grazie per essere stati con noi. Chiese in diretta torna tra una settimana. Da Paolo Tognina, ancora una volta, buona Pasqua a tutti voi che ci avete seguito.